Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco d'Assisi che abbiamo cominciato 2 venerdì fa. La vita di San Francesco, a prima vista, da quanto abbiamo narrato venerdì scorso, potrebbe apparire piuttosto randagia, nel senso che vediamo questi frati partire, andare due a due, un po', da una parte, chi dall'altra, per evangelizzare, portare il Vangelo a imitazione degli apostoli. Lo vediamo passare da una città all'altra, quasi senza sostre, e potrebbe apparire, che ciò avvenga a detrimento dello spirito, ma non è così. San Francesco amava la solitudine e il silenzio, avrebbe voluto vivere segregato da tutto e da tutti per essere sempre unito al suo Dio. Infatti abbiamo visto come, anzi, sentiva nel cuore questo desiderio della vita contemplativa, ma poi chiedendo consiglio a Santa Chiara e a Frate Silvestro, ottiene la risposta: no, Dio ti ha chiamato anche alla vita apostolica, a portare, annunciare il regno di Dio agli uomini. E per questo, in spirito di obbedienza, questa voce divina che gli veniva attraverso Santa Chiara e Frate Silvestro parte. Ogni suo viaggio aveva di mira la gloria del Signore. Dopo un'intera giornata di faticoso lavoro, ecco la notte, stare sveglio ai piedi degli altari, accanto al tabernacolo o in qualche remoto angolo, in preghiera, in contemplazione, senza affatto badare alle esigenze di fratello corpo che chiamerà con l'appellativo di frate asino. Per un'anima come quella di Francesco, tutta penetrata del divino amore, le fatiche del viaggio, i rumori delle piazze affollate non valevano a distrarlo dal suo profondo raccoglimento, a interrompere la sua preghiera. Per lui la cella preferita era quella del cuore. Infatti uno può vivere anche nel deserto, ma poi avere nel cuore tutti i pensieri di questo mondo, e avere la piazza, per così dire, nel cuore e nella mente. Ecco, invece, chi sa davvero rimanere, unito a Dio, fa anche in mezzo al rumore di una piazza la sua cella in cui sostare, rimanere unito al proprio Signore. Egli si era donato a Dio senza riserve e voleva dare Dio alle anime. I peccatori specialmente gli stavano tanto a cuore, convertirli, riavvicinarli al Signore, ecco uno dei pensieri che tormentavano la sua anima. E il suo sviscerato amore troverà un mezzo che fino allora nessun altro santo aveva mai escogitato. E qui il nostro autore narra l'episodio dell'indulgenza, della porziuncola che San Francesco ottiene. Siamo un giorno del luglio 1216. Il poverello, accompagnato da frate Masseo, si reca a Perugia dal novello pontefice Onorio III. Cos'era accaduto? La notte precedente, mentre pregava, come sempre, con fervore nella chiesetta della Porziuncola, all'improvviso fu investito da una luce sfolgorante. Gesù e la sua Madre Santissima gli apparvero tra una corona di angeli e gli chiesero quale grazia desiderasse. Senza esitare, Francesco domandò che quanti, confessati e pentiti, visitassero quella chiesina, ottenessero il pieno e completo perdono dei loro peccati, anche per ciò che riguarda la pena dovuta alla colpa. La grazia gli fu accordata, purché il vicario di Cristo in terra concedesse questa straordinaria indulgenza. E così San Francesco, appunto, si reca da Papa Onorio III. Il pontefice, commosso dalle preghiere e dall'atteggiamento dell'umile fraticello, chiese: «Di quanti anni domandi l'indulgenza?» Francesco rispose: «Domando anime e non anni». Spiegata per bene la sua intenzione, vedendo che il pontefice era piuttosto perplesso nel concedere un favore che sino allora la Chiesa non aveva mai concesso, soggiunse che simile privilegio non era chiesto da lui, ma da Gesù Cristo, in nome del quale si era recato dinanzi al suo trono. Accertatosi dell'origine celeste di una simile richiesta, il Papa finì per concedergliela. Però i cardinali presenti non mancarono di fare le loro rimostranze, facendo capire che un'indulgenza simile avrebbe recato danno a quelle di Terra Santa, delle basiliche romane. E il pontefice, non volendo ritirare la parola data, ne limitò il tempo per l'acquisto a un giorno solo l'anno, cioè dai primi vespri del 1 agosto a tutto il giorno seguente. Ripeto, teniamo presente che allora mai era stata concessa una simile indulgenza per una chiesa particolare. Poi, da questo momento in poi, saranno altri che chiederanno, sull'esempio del Serafico Padre San Francesco, un'indulgenza speciale, particolare. E queste indulgenze andranno via via aumentando. E come San Francesco aveva nel cuore il desiderio di dare alla portata di tutti la possibilità, ecco, di questa remissione completa. Non solo delle colpe che ci vengono assolte nella Santa Confessione, nel sacramento della confessione, ma anche le relative pene, ossia tutte quelle pene che dovremmo scontare o in questa vita o nell'altra. Ogni peccato infatti porta con sé una colpa e una pena relativa a quella colpa, cioè quando noi facciamo un torto a qualcuno e gli chiediamo perdono e riceviamo il suo perdono, resta però il dovere di riparare al danno che gli abbiamo arrecato. È giusto che ripariamo al danno che gli abbiamo arrecato. La stessa cosa è per il peccato. Noi abbiamo offeso Dio, abbiamo mancato nei confronti di Dio. Ebbene, quando noi ci confessiamo, ecco, il Signore ci dà il suo perdono, ma resta il dovere di riparare alla nostra mancanza. Riparare a quella gloria che abbiamo tolto a Dio e che dobbiamo in qualche modo restituire. E purificare tutti quegli strascichi che il peccato comunque ha lasciato dentro di noi. Ecco, quindi quella che Santa Caterina, se vi ricordate da Genova, chiamava la ruggine del peccato, quella ruggine che lascia il peccato. Ebbene, attraverso le indulgenze, ecco che la Chiesa ci viene incontro come madre e dice: ecco, guarda, tu fai quest'opera buona, pago io al posto tuo. Vai a visitare la Chiesa di Santa Maria degli Angeli in quel giorno, accostati ai Santi Sacramenti con fervore, fai le preghiere per secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, eccetera, eccetera, e io, ecco, pago al posto tuo. Traggo, cioè, da quel tesoro di meriti che la Chiesa ha in custodia, che sono i meriti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, e li applico, pago al posto tuo. Ecco il dono dell'indulgenza. San Francesco, più che felice per il privilegio ottenuto, ritornò in Santa Maria degli Angeli e quando il 2 agosto di quello stesso anno i vescovi dell'Umbria si radunarono nella piana di Assisi per la solenne consacrazione del piccolo santuario riparato dallo stesso santo, Santa Maria della Porziuncola, a cerimonia finita annunziò alla folla presente la grande indulgenza con queste memorande parole: «Voglio mandarvi tutti in paradiso». Ecco il desiderio che bruciava questo santo, la carità che lo spingeva a viaggiare di villaggio in villaggio, portare tutti in paradiso. Nel capitolo della Pentecoste 1219 il santo fondatore inviò nel Marocco a predicare la fede ai maomettani sei dei suoi più ferventi religiosi: Bernardo, Pietro, Ottone, Adiuto, Accursio e Vitale. Vitale, giunto in Spagna, ammalò e non poté proseguire il viaggio, gli altri cinque invece raggiunsero le coste africane. Predicarono con fervore e costanza il Vangelo di Gesù ai poveri infedeli e ne ebbero in ricompensa il martirio nel 1220. Quando la notizia del glorioso martirio giunse alle orecchie di San Francesco, pieno di intima gioia, esclamò: «Adesso posso dire davvero d'aver avuto cinque veri frati minori». Ecco il martirio che è il suggello che manifesta la piena carità, la perfezione della carità. Il sangue di questi cinque eroi, primi santi francescani, fu una pioggia che innaffiò l'intero ordine, specie le tante missioni che furono affidate dalla Chiesa ai frati minori. Così che 7 secoli di storia attestano il giardino francescano, così eroicamente fecondato, non cessò mai di produrre fiori eletti di eroismo e di santità. Ecco, mentre questi figli del serafico padre morivano gloriosamente sulle infuocate coste dell'Africa, San Francesco attraversava la terra di Gesù e quella dei faraoni, anch'egli in cerca di martirio. Infatti, non poteva il santo dispensarsi dal visitare quei santi luoghi in cui il figlio di Dio aveva camminato, aveva predicato, si era consumato per nostro amore. Dal giorno in cui il crocifisso di San Damiano gli aveva parlato, San Francesco aveva concepito nel cuore il grande desiderio di visitare la Terra Santa, liberarla, se fosse possibile, dagli invasori, convertire tanti poveri infedeli e riportare quei benedetti luoghi al culto cattolico. E se a Dio fosse piaciuto, morire martire là dove il divino martire, cioè Gesù, aveva sparso il suo sangue per la salvezza di tutti. Questi erano i desideri, i vari desideri che San Francesco portava nel cuore. Così, verso la metà di giugno 1219, partì per Ancona assieme a 12 compagni. Lì giunto, altri religiosi avrebbero voluto associarsi al padre nell'arduo viaggio, ma siccome sul battello dei crociati che allora partivano per la Terra Santa non vi era posto per tutti, il santo cosa fece? Affidò la scelta di chi doveva partire a un bambino. Gli disse: Figliolino, dimmi, è volontà di Dio che tutti questi frati vengano con me in Terra Santa? No, rispose il bimbo. I quali allora? Questo e questo e questo. E col ditino ne indicò appunto 12: frate Pietro Cattani, suo vicario, frate Barbaro, frate Sabatino, frate Leonardo, frate Illuminato e altri, tutti religiosi di grande virtù. È bello, no, vedere come San Francesco affidi comunque sempre alla provvidenza, lascia che sia Dio a parlare, in questo caso attraverso questo bambino, per mostrare la via, la strada che essi avrebbero dovuto intraprendere. Verso la metà di luglio, il Santo Patriarca, toccata Candia e Cipro, approdava ad Acri. In Acri, o poco lontano di là, si era fissato Frate Elia con alcuni altri religiosi giunti in Oriente 2 anni prima. Quindi già 2 anni prima, se vi ricordate, avevamo detto nel capitolo che era stato fatto ad Assisi, fratelli era stato incaricato di andare, partire con altri frati, appunto per la Terra Santa, e ad Acri avevano fatto la loro dimora. Ecco, distribuiti i compagni in diversi luoghi della Siria, Francesco col solo frate illuminato si imbarca per l'Egitto e arriva agli accampamenti cristiani sotto Damiata. Il 29 agosto è il giorno famoso e funesto della terribile sconfitta toccata ai crociati, lasciando sul campo ben 5.000 morti. Erano presenti alla terribile battaglia il patriarca latino di Gerusalemme e appunto il nostro santo, che aveva già predetto qualche giorno prima la sconfitta. Ma per questo Francesco non si perdette d'animo, lo scopo del suo viaggio era santo, doveva assolutamente raggiungerlo. Così, assieme al fido frate illuminato, si reca negli accampamenti del sultano Melek el Kamil, con l'intento di convertirlo o di riceverne il martirio. L'impresa era ardita, ma San Francesco era ancora più ardito. Il sultano, nel vedersi dinanzi un poverello qual era Francesco, si sentì pieno di ammirazione. Questo è un segno della grazia di Dio che precede, no? Perché il sultano poteva anche in quel momento invece sdegnarsi, il fatto era un poverello, no? Quindi tante volte la grazia previene gli animi, possiamo pensare che proprio la preghiera di San Francesco abbia predisposto l'animo di questo sultano almeno ad ascoltarlo. Lo ascoltò con piacere e si dimostrò verso di lui assai benevolo. Ma ahimè, in fatto di conversione c'era poco da sperare. E, dice il biografo, data la naturale bontà di questo sultano, anche la speranza del martirio che San Francesco aveva nel cuore fallì. Non doveva però fallire completamente la sua missione. Infatti, questo Melek el Camel diede a San Francesco un firmano, cioè un lasciapassare in forza del quale egli e i suoi frati potevano liberamente visitare il Santo Sepolcro di Gesù e gli altri luoghi santi. E con in mano questo documento del sultano, che possiamo definire la chiave, della Palestina, Francesco poté visitare la terra di Gesù, prostrarsi in pianto e preghiera nella dorata tomba del Redentore, nella spelonca che udì i primi vagiti dell'uomo Dio. Abbiamo detto che da circa 2 anni i suoi frati avevano messo piedi sulle contrade di Oriente capitanati da Frate Elia, ma da allora in poi conquisteranno palmo a palmo quella terra sacra alla fede, sia pure con inauditi sacrifici e spesso a prezzo di sangue, ma l'impresa riuscì. Tanto che da allora in poi i poveri frati, in nome della Chiesa Cattolica, non hanno cessato un solo istante di montare la guardia alla tomba e al presepio di Gesù. E oggi chi dice terra santa dice terra francescana. Quindi l'opera di San Francesco è riuscita ad aprire una strada appunto a questi luoghi santi, a poter presenziarli con il culto cattolico. Fallirono le crociate, dice il nostro autore, ma non fallì l'opera di Francesco e dei suoi figli perché sorretti da un solo ideale che è l'amore. E ormai da 8 secoli i luoghi francescani sono in custodia dei fidi seguaci di colui che fu tutto serafico in ardore, privilegio che non ha l'eguale e concesso appunto ai figli di San Francesco in premio dell'ardore di un tal padre. In quel piccolo lembo di terra i minori hanno scritto la pagina più bella della loro storia e del loro eroismo, mentre il mondo non cessa ad ammirare, santamente invidiare, la sorte riservata ai poveri figli del Santo di Assisi che ancora oggi custodiscono questi luoghi. San Francesco dovette presto far ritorno alla sua cara Porziuncola, dove i gravi bisogni dell'ordine reclamavano la sua partenza. Partì così dalla Terra Santa e recò con sé un tenerissimo amore per il dolce bambino di Betlemme e un amore non meno tenero per il suo amore crocifisso. Il primo amore troverà sfogo a Greccio, la notte santa del 1223, l'altro amore immolerà misticamente Francesco sulle rocce della Verna l'anno seguente, come vedremo. Quindi, appena giunto in patria, San Francesco radunò i suoi frati a capitolo per trattare i vari bisogni dell'ordine, ed è questo il celeberrimo capitolo detto delle stuoie, avvenuto il 30 maggio 1221, al quale, secondo Giordano da Giano, accorsero 3.000 frati, secondo San Bonaventura e altri autori, addirittura 5.000. Lo spettacolo fu veramente straordinario, una marea di frati, poveri e penitenti adunati attorno alla piccola chiesina degli angeli, ricoverati alla meglio sotto tende di stuoie, riposanti sulla nuda terra o su poca paglia, sereni, anzi allegri, sempre intenti alla preghiera, sempre occupati delle cose di Dio e del cielo. Questa fu la più solenne e attraente adunata dell'ordine, presieduta dal santo fondatore e dall'amico il cardinale Ugolino, il quale, meravigliato da tanta santità di vita, tanta serenità e armonia, accompagnato da spirito di povertà e di penitenza, che esclamò: «Veramente questi sono gli accampamenti del Signore», richiamando i testi dell'Antico Testamento e dei Salmi. Il buon popolo di Assisi e dei luoghi circonvicini fu pronto generosamente e spontaneamente a somministrare a tanti frati il necessario sostentamento. Si verificava così in forma palese e solenne la promessa evangelica, cioè che quel Dio che dà il necessario agli uccelli dell'aria e veste i fiori del campo, nutre con larghezza e veste coloro che cercano il suo onore e vivono del suo amore. Pensate, in un paesino così, trovare cibo per 5.000 frati. La gloria di San Francesco in mezzo a quell'eletta schiera di figli fu indescrivibile. Anzi, egli tanto buono e tanto mite si credé in dovere di mitigare i rigori della penitenza di tanti suoi seguaci, raccogliendo centinaia e centinaia di cilizi e altri ordigni di penitenza con i quali quei buoni frati maceravano le loro carni. Al termine del capitolo, il Beatissimo Padre, nel congedare tutti quei suoi numerosi figli, li benedisse e rivolse loro parole di consiglio e di conforto affinché dispersi su tutte le parti del mondo, ovunque sempre avessero diffuso con la parola e con l'esempio il buon odore di Cristo. E così quei buoni frati partirono rincorati nel bene, recando con sé il ricordo del loro Santo Padre, pronti a ogni battaglia per il trionfo del divino amore. Quindi vediamo come in poco tempo davvero il Signore abbia voluto porre sotto le ali di San Francesco e dei suoi insegnamenti una schiera, una vera schiera di uomini che nel mondo avrebbero portato il suo spirito, il suo amore, il suo ardore. L'impeto del fervore popolare suscitato dal santo era arrivato al sommo. L'Europa intera era stata profondamente scossa dall'azione di questo santo senza paragone. La corruzione e l'anarchia, piaghe profonde nella società di allora, avevano ormai ricevuto dalla sua vita penitente e miracolosa un colpo mortale. I popoli, stanchi e annoiati di una vita così turbolenta, invocavano da Francesco aiuto, forza e pace. Il santo soddisfece il loro desiderio e senza farli uscire dal mondo fece loro gustare la quiete del chiostro. Era impossibile accettare nelle file del primo e del secondo ordine quanti chiedevano di consacrarsi a Dio o perché impediti da vincoli di famiglia o dall'età o dalla salute. Ma secondo una bella frase della Corder, Francesco saprà convertire ogni camera in cella, ogni casa in una tebaide. Era l'anno 1221. Francesco, attraversando la Toscana, arrivò a Poggibonzi, dove si imbatté con un ricco mercante di nome Lucchesio. Questi gli chiese consiglio circa il metodo di vita che avrebbe dovuto condurre, essendo legato da vincoli matrimoniali. Come fare a servire Dio e santificarsi, pur rimanendo nella famiglia? Ed ecco che il santo, sempre geniale e ardito, quando si trattava della gloria di Dio e del bene delle anime, vestì quel fervente postulante di una tonaca di color bigello, lo cinse di una fune e gli diede una regola, tutta basata sul Vangelo di Cristo e adatta alla sua condizione di vita. Ed è lì che appunto ha inizio il terzo ordine della penitenza, o la terza milizia serafica, che in un baleno si diffuse per tutta l'Europa, producendo un bene immenso. E vediamo come non solo tanti giovani sono desiderosi di seguire questo santo, ma il fuoco del divino amore che ha portato San Francesco nell'Europa fu così grande che tutti, anche quelli che erano sposati, desideravano seguirne per quanto era possibile alla loro condizione di vita, il suo animo, il suo spirito, la sua spiritualità. Questo terzo ordine fu tanto potente che il cancelliere Pierre delle Vigne, scrivendo all'empio Federico II, imperatore di Germania e nemico della Santa Sede, gli diceva: «Lo spirito diffuso nel popolo dai frati minori con l'istituzione di una novella confraternita è per i tuoi disegni più formidabile di una copiosissima armata, e già non si trova più alcuno che non vi sia ascritto». Questa è una testimonianza che dice quanto davvero lo spirito di San Francesco abbia conquistato l'Europa. Per giudicare della provvidenzialità del terzo ordine francescano basterebbe ricordare i nomi di San Luigi Nono, re di Francia, Santa Elisabetta di Ungheria, Santa Rosa da Viterbo, Santa Margherita da Cortona, San Ferdinando di Castiglia, San Raimondo Lullo, cento e cent'altri elevati agli onori degli altari. Dai frutti si conosce la pianta, e se i frutti della terza famiglia francescana sono frutti di santità, dobbiamo concludere che l'istituzione, oltre che provvidenziale, fu davvero santa, degno frutto del serafico ardore di San Francesco. E così in questo momento l'ordine francescano era vissuto nel massimo fervore, più che guidato da una regola, guidato dagli esempi di San Francesco, che era a sua volta una viva copia di Gesù, il divino modello, il divino maestro. C'era anche la regola, però, e consisteva in una raccolta, abbiamo detto, di detti evangelici. Ed era stata approvata a voce da Innocenzo III, quando il santo si era recato con i primi compagni e poi riconfermata una seconda volta. Ma la famiglia Poverella era cresciuta prodigiosamente, i bisogni disciplinari erano tanti e urgeva dare alla primitiva regola qualche ritocco, dilucidando certi punti e fissando chiaramente altri, senza però allontanarsi dallo spirito fondamentale ed essenziale che è il Vangelo di Cristo. Questo bisogno era sentito da molti. Alla morte del fondatore sarebbero potuti sorgere difficoltà, malinterpretazioni, dissensi, quindi era importante che finché fosse in vita il fondatore si mettesse in chiaro, le cose. Per questo San Francesco crede opportuno ritirarsi nell'eremo di Fonte Colombo sopra Rieti e là nella preghiera e nella penitenza chiedere a Dio il necessario lume per compiere quest'opera di vitale importanza per l'ordine. Di ritorno dall'Oriente aveva condotto con sé il beato frate Cesareo d'Aspira, che era un grande letterato e anche giurista. Prima e preziosa conquista fatta nella terra del Vangelo dove Cesareo si trovava in qualità di cappellano dei crociati. Quindi vediamo che dovunque andava San Francesco veramente attirava. Quest'uomo dotto e facondo e innamoratissimo dell'ideale francescano prestò all'ordine servigi non comuni. Francesco lo volle con sé a Fonte Colombo ed è quassù che il dotto religioso compilò in forma migliore, che la forma attuale, la seconda regola, secondo i consigli e sotto dettatura dello stesso santo fondatore. Alcuni frati dei conventi vicini e anche alcuni dei conventi lontani, avendo saputo che San Francesco stava per compilare una nuova regola, temendo che nel suo fervore non avesse a renderla ancora più severa, un po' preoccupati, si radunarono a Fonte Colombo, capitanati da frate Elia, in segno di protesta. San Francesco, uscito dalla sua spelonca solitaria, dove novello Mosè, dopo 40 giorni di intimo consorzio con Dio, aveva dettato questa regola, udito da quei frati il perché della loro venuta, sollevò le braccia al cielo e in un impeto di invocazione disse: Signore, tocca a te rispondere per me. La selva intorno taceva, i frati guardavano muti, attendendo qualche cosa di insolito. A un tratto, ecco una voce celestiale giungere ai loro orecchi. Francesco, sono io che ho dettato la regola, dove non vi è niente di tuo. Voglio perciò che sia osservata senza chiose e commenti, e chi non vorrà osservarla esca dall'ordine. Allora, rivolto ai frati, San Francesco disse: Avete capito? Avete capito? La voce di Cristo però li aveva resi muti e tremanti, e tutti si affrettarono a partire. Il 29 novembre di quell'anno 1223 Onorio III approvava solennemente questa regola definitiva che Francesco aveva recata ai suoi augusti piedi. Questa regola, la più breve ma la più succosa fra tutte le regole monastiche, sarà coronata attraverso i secoli dai fiori più belli della santità e della scienza. Bene, facciamo una breve pausa e poi riprendiamo.
Oh,
Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco. Avevamo già accennato come dal ritorno della Terra Santa San Francesco portava come l'eco di ciò che aveva visto a Betlemme, ciò che aveva visto sul Calvario, questi due luoghi che lo avevano particolarmente colpito e che lo avevano acceso di un ardore ancora più forte, ecco, verso colui che per noi si è fatto povero, per noi è entrato nel mondo, nella povertà della grotta di Betlemme, e che per noi nudo, ecco, spoglio di tutto, si è immolato sulla croce. Bene, da Roma, dove San Francesco si era recato per l'approvazione di Onorio III, alla regola, San Francesco scrive una lettera a Giovanni Bellita, suo caro amico di Greccio nella Valle Reatina, e gli dice così: Io voglio celebrare la notte di Natale in questo modo. Scegli nei tuoi boschi una località, o meglio una grotta, e poi prepara in esso una mangiatoia con un poco di paglia, un bue e un asinello. Tutto ciò, insomma, che fa di bisogno per rappresentare al naturale la suavissima scena di Betlemme. E così fu fatto. Gli abitanti di Greccio e di diversi paesi circonvicini, avvisati per tempo, accorsero in quella santa notte del 1223 alla grotta, recando con sé ceri e lanterne, cantando inni e devote canzoni. E quel luogo sembrò tramutato in un grandioso santuario, e quella notte stellata in una vera solennità di luci, canti e cerimonie sacre. I buoni religiosi cantarono solennemente il mattutino, a cui seguì la messa solenne nella quale Francesco fece da diacono. Descrivere la sua intima gioia in quei momenti nei quali rievocava così naturalmente la nascita temporale dell'uomo Dio nella grotta di Betlemme è un'impresa impossibile. Quando la voce del santo doveva pronunciare il nome della fortunatissima cittadina di Davide, cioè Betlemme, era tanta la dolcezza che lo inondava al ricordo, no, di quello che lui aveva visto, ma al ricordo anche e soprattutto del mistero che lì era avvenuto, da sembrare il dolce belato di una pecorella, e si lambiva le labbra. La commozione era profonda in ogni cuore, ma divenne lirismo di cielo quando fu visto il buon fraticello di Assisi, subito dopo la consacrazione, chinarsi verso la mangiatoia, stringere amorosamente al seno un pargoletto di celestiale bellezza. Gesù bambino aveva voluto ripagare l'amore del suo tenero amante apparendogli visibilmente. Quindi avvenne, diciamo, questo miracolo in cui comparve nella greppia Gesù bambino. San Bonaventura, ricordando quell'avvenimento, soggiunge che la stessa paglia sulla quale frate Francesco aveva poi reclinato il divino infante fu gelosamente conservata e data in pasto ad animali malati, e questi prodigiosamente guarivano. La sacra funzione terminò assai tardi e tutti ritornarono alle loro case col cuore riboccante di letizia per ciò che avevano veduto e per le infuocate parole che il santo aveva rivolto loro in quella santa notte. A Greccio, Gesù Bambino, in quella notte memoranda del 1223, ebbe un panegirista geniale e forse nessun oratore parlò così bene del pargoletto di Betlemme come frate Francesco. 8 secoli ci separano da quella data che si ripete tutti gli anni, quando all'avvicinarsi delle feste natalizie, nelle grandi chiese come nelle umili cappelle, anzi presso gli stessi focolari, mani pie preparano il santo presepe che è delizia dei bimbi non meno che dei vecchi. Francesco di Assisi è il vero ideatore della rappresentazione plastica del presepio di Gesù, a lui questo onore che fra i tanti è senza dubbio il più dolce e il più caro e attraente. Dopo le dolcezze della Santa Notte di Greccio, ecco l'altro mistero, i dolori e la mistica crocifissione della Verna. Frate Francesco, vera copia di Gesù, doveva assomigliare al suo divino amore in tutto, anche nella dolorosa e amorosa immolazione. Se Greccio è la Betlemme serafica, la Verna è la Gerusalemme, o meglio, il Calvario francescano. Un giorno dell'estate 1224, quindi l'anno seguente, il santo, assieme a frate Leone, frate Angelo, frate Masseo, frate Silvestro e frate Illuminato, sale alla Verna. dove i frati vi avevano costruito un piccolo eremo, come avevamo già detto la scorsa volta. Saliva lassù per prepararsi nel digiuno, nella penitenza e nella preghiera alla festa di San Michelarcangelo, capo delle milizie celesti. Il suo corpo ormai era divenuto più che sofferente per i tanti viaggi compiuti a piedi scalzi e per le tante veglie e penitenze con cui aveva martoriato la sua carne. E i suoi occhi, per un'infezione contratta nelle terre d'Oriente, specie a motivo delle lacrime versate nel meditare i dolori e la morte del suo amore crocifisso, lo avevano reso quasi cieco. Si aggiunga che per un'interna rivelazione aveva compreso che pochi, pochissimi anni ancora gli restavano da vivere sulla terra. Così, alla Verna, il santo penitente si fece costruire una celletta più distante, nascosta, remota, dove da solo poteva immergersi nella preghiera, nella contemplazione di Dio. Frate Leone aveva l'incarico di portargli ogni giorno un tozzo di pane e dell'acqua e in sulla mezzanotte andare da lui per recitare assieme le divine lodi. Prima però di entrare in cella, il pio fratello doveva dire «Domine labea mea peries» e se San Francesco da dentro rispondeva «Etos meum annunciabit laudem tuam» poteva entrare. Viceversa, doveva ritornare nella sua cella. Anche frate Falco ricevette da Francesco l'incarico di svegliarlo in sulla mezzanotte, ma qualche volta questo misterioso uccello si dispensava dal destarlo e precisamente quando il santo era troppo stanco e sfinito. Vedete la delicatezza, no? Del Signore che gli mandava questo uccello a svegliarlo quando era il momento e se era troppo stanco, ecco, si asteneva dal farlo. La vita di San Francesco alla Verna fu vita di cielo, mai creatura umana seppe amare come lui e come lui seppe innalzarsi sino a Dio, dice il biografo. I serafini in cielo vivono di amore e Francesco fu un vero serafino anche sulla terra perché tutta la sua vita fu amore. Sull'alta roccia, davanti a una rozza croce formata di rami di abete, con gli occhi pieni di lacrime, rivolte al cielo, Francesco nel silenzio della prima alba ripeteva sospirando: «O Signore Gesù, due grazie ti chiedo che mi conceda prima che io muoia. La prima è che l'anima mia e il mio corpo abbiano a provare, per quanto è possibile, il dolore che tu provasti nella tua acerbissima passione. La seconda, che io senta nel cuore una parte di quello infuocato amore che tu provasti verso l'uomo meschino e derelitto». E ripeteva incessantemente questa preghiera. Iddio, dice il biografo, lo accontenterà. Francesco aveva dato tutto se stesso a Dio senza riserva e Gesù si darà tutto a lui senza riserva. Quando comprese San Francesco in cuor suo che Dio lo avrebbe esaudito, si sprofondò ancor più nella meditazione della passione di Cristo. Il 17 settembre 1224 è senza dubbio la data più solenne della vita del santo. Improvvisamente, davanti agli occhi del poverello, circonfusa di luce intensissima, apparve una visione celestiale. Dal cielo era sceso un serafino con sei ali splendenti e infuocate. Avvicinandosi la visione, Francesco conobbe chiaramente nel serafino la figura di un uomo crocifisso. Il volto era quello di Gesù che lo guardava amorosamente. La povera carne del fraticello prostrato a terra, tutto assorto nella visione mirabile, dolorava acerbamente, ma il suo cuore era pieno di gaudio e di una letizia mai provata. Dopo lungo spazio la visione scomparve e nel cuore di Francesco rimase una fiamma dell'amore divino, mentre le mani, i piedi e il costato recavano visibilmente impresse le stimmate di Cristo crocifisso. Erano le mani e i piedi attraversati da chiodi carnosi, le cui punte si ribadivano sul dorso delle mani e sotto la pianta dei piedi. Il costato recava come una ferita di lancia non saldata, sanguinante. Ecco, la caratteristica delle stimmate di San Francesco è che appunto si erano presenti visibili anche i chiodi. Francesco poteva dirsi davvero l'immagine di Cristo crocifisso. Dopo questo grande prodigio, San Francesco visse ancora 2 anni, tormentato da sofferenze continue nel corpo e tormentato dal divino amore nell'anima. Decorato da questi segni della redenzione, il mite poverello lasciò Laverna per recarsi alla sua diletta Porziuncola, dove desiderava compiere il suo pellegrinaggio terreno. Il governo dell'ordine era allora in mano di frate Elia, succeduto al defunto beato Pietro Cattani, quale vicario di San Francesco. Nel lasciare il sacromonte della sua crocifissione, egli rivolse il suo saluto cordiale al monte. Salutò Sasso Spico, frate Falco, tutti e tutto, specie i cari figlioli che dovevano rimanere in custodia di quel sacro luogo. Così disse: «Restate in pace, figli carissimi, io mi parto da voi con la persona, ma vi lascio il mio cuore. Io me ne vo con frate Pecorella di Dio, Santa Maria degli Angeli, e qui non farò più ritorno. Io mi parto. Addio, addio tutti. Addio, Monte Alverna, addio, Monte di Angeli, addio, carissimo. Fratello Falco, ti ringrazio della carità che meco usasti. Addio, Sasso Spico, già più non verrò a visitarti né più ci rivedremo. Addio, Santa Maria degli Angeli, ti raccomando questi miei figli, Madre dell'Eterno Verbo». E così la comitiva si mosse e si allontanò per il sentiero scosceso sotto gli alberi annosi che miravano taciti passare alla loro ombra un altro Cristo. Attraversò tutta la valle del Tevere, ovunque accolto e venerato come un autentico santo già canonizzato dal cielo, e giunse finalmente alla Porziuncola. Frate Elia, che in verità tanto amava e stimava il Santo Padre, Francesco, vedendolo così disfatto e temendo vicino un grande lutto per l'ordine, si interessò che venisse curato da medici specialisti. Per questo lo fece trasportare a Siena, ma la cura a poco giovò. Da Siena venne trasportato Cortona, ma anche qui le forze del poverello venivano meno, sicché fu gioco forza accontentarlo e trasportarlo alla sua diletta Assisi. Santa Chiara fra tutti trepidava per la sorte del padre che l'aveva consacrata a Dio nella sua estrema povertà e volle preparargli una cella nell'orto del suo convento dove potesse finalmente riposarsi e ristorarsi. Di più gli preparò con le sue mani, delicate e virginali, un paio di calzari di grosso panno perché potesse, nonostante i chiodi delle sacre stimmate, camminare senza tanti dolori e senza tanti spasimi. Ed è precisamente lì a San Damiano, dove anni prima aveva udito la voce del crocifisso, che intona San Francesco un cantico di lode a Dio, canto che è il primo e geniale squarcio poetico dell'allora balbettante lingua italiana, e che è l'espressione più alta e ardita di un cuore riboccante di amore e bisognoso che tutto il creato gli venga in aiuto per lodare e benedire il suo Dio. Questo cantico, appunto, detto delle creature o di Frate Sole, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue sole laude, la gloria, l'onore, tonne e benedizione. A te solo, Altissimo, se confanno, et nullo homo enne digno te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale iorna e ti illumini per lui, etello e bello e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta, significazione, eccetera, no? Dopo aver cantato, l'eco del suo canto diverrà canto sulle labbra dei secoli che, piene di ammirazione e devozione, si estasieranno nel ripetere le meravigliose strofe di questo cantico. Dalla cella di San Damiano, sempre più infermo, il santo fu trasportato nel palazzo vescovile su ordine del vescovo Guido, che tanto lo amava e di cui ne aveva contati quasi tutti i passi. Francesco, obbediente e umile, si sottomise al suo desiderio, anche se voleva rendere la sua anima a Dio accanto a Santa Maria degli Angeli, dove tutto aveva avuto inizio. Intanto i frati addolorati, anzi costernati per la prossima fine del padre, venivano a trovarlo, a visitarlo, a chiedergli consigli, a manifestargli le loro pene, a ricevere un'ultima benedizione. E San Francesco si donava a tutti, senza riserve, a tutti e a ciascuno. Ed è durante la degenza nell'Episcopio di Assisi che il santo incaricò due dei suoi frati devoti a scendere in piazza a cantarvi l'inno di Frate Sole per riconciliare il vescovo col podestà di Assisi che allora erano in lotta fra di loro. Francesco aveva seminato ovunque la pace e l'amore di Cristo, e l'ultimo gesto che doveva suggellare questa sua missione terrena sarà appunto quella di pacificare le due più grandi autorità della sua Assisi. Gli sembrava di non poter morire tranquillo se la pace di Cristo non avesse avvolto come in un grande manto tutta la sua terra e i suoi cittadini. E così il cantico dei cantici fu arricchito di un'altra strofa. Laudato sia mi, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, sostengono infermità e tribolazione, beati quelli che le sosterranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. E quindi eccolo su una barella portato a spalle dai suoi più fidi figlioli scendere nella pianura degli angeli. Gli occhi del santo erano quasi spenti. A un certo momento chiese ai suoi caritatevoli portatori che si arrestassero un istante. La barella fu posta a terra. San Francesco si rivolse allora verso la sua città. Una commozione profonda invase l'anima di Francesco. Quanti dolci ricordi in quel momento passarono per la sua mente. Alzò la mano destra e con parole spiccate disse: Benedetta sii tu da Dio, città santa, o città eletta, per cui molte anime saranno salvate. Benedetta sii tu. E tracciò un largo segno di croce sulla sua città. Quindi la comitiva riprese il viaggio verso Santa Maria degli Angeli, dove Francesco visse i suoi ultimi giorni fra pene atroci. Dal suo labbro però si innalzavano continue lodi di ringraziamento a Dio. Erano i primi giorni di ottobre. Il poverello dolorava nell'augusta celletta, mentre attorno al suo giaciglio e nelle vicine cellette i frati in lacrime attendevano il momento supremo. Desiderando di benedirla ancora una volta e dare le sue ultime raccomandazioni, se le fece venire una a uno. Su tutti la mano stigmatizzata del padre si posò in segno di paterna protezione. Sempre fedele a Madonna Povertà, sentendo che l'ora suprema stava per scoccare, si fece spogliare nudo e distendere sulla nuda terra, proprio come Gesù sulla croce. Solo per obbedienza, dopo qualche istante, accettò di essere ricoperto di una povera e lacera tonaca, consegnatagli in prestito dal padre guardiano. I frati piangevano, ma Francesco cantava, cantava in cuor suo, sentendo vicina l'ora dell'eterna ricompensa. Pregò frate Leone e frate Angelo che gli cantassero il cantico di Frate Sole, ed essi con profonda umiltà obbedirono. Il cantico terminò sulle labbra dei santi fraticelli, ma non su quelle del serafico padre, che allora componevano una nuova strofa. Laudato sia mi, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo homo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccati mortali, beati quelli che si troveranno nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate ed benedicitemi, Signore, et ringraziate ed servitegli con grande umilitate. Ormai calava la notte del 3 ottobre 1226. Il profondo silenzio di Santa Maria degli Angeli era rotto soltanto dai singhiozzi dei poveri frati che circondavano il padre morente. Ancora un desiderio manifestò l'umile frate Francesco, che gli leggessero la passione di Gesù tramandataci dal Vangelo di San Giovanni. E poi il canto del Salmo 141, Voce mea ad Domino clamavi. Ho alzato la mia voce al Signore. Anche Francesco cantava. Il salmo stava per finire, educ de custodia anima meam, leva dal carcere la mia anima, affinché io dia lode al tuo nome. I giusti mi aspettano fino a che tu mi renda giustizia. Poi silenzio, silenzio profondo. L'anima di Francesco era salita al cielo. I frati piangevano la morte del buon padre, gli angeli cantavano l'osanna nei cieli, mentre uno stormo di sorelle allodole venute a dare l'ultimo saluto al loro dolce amico, si disperdevano per il cielo di Assisi cantando la gloria con i loro lieti gorgheggi. Il santo contava appena 44 anni, dei quali 20 vissuti totalmente per il Dio che misericordiosamente l'aveva chiamato al suo santo servizio. Le sorelle Allodole, dicevamo, furono le prime a cantare la gloria appena spirato. I buoni fraticelli orfani cantavano la gloria del Padre Buono con le lacrime e con lo schianto nel cuore. Il mattino del 4 ottobre un grandioso corteo composto di religiosi e di popoli saliva in Assisi dalla parte di San Damiano recando sulle spalle la bara del santo. Non era un corteo funebre, ma un corteo trionfale. Il popolo di Assisi, addolorato per la morte del più grande dei suoi concittadini, era felice di custodirne il sacro corpo come il massimo tesoro e come il più singolare onore. Alle grate del monastero di San Damiano si affacciarono Santa Chiara e le altre sorelle devote a baciare per l'ultima volta le mani e i piedi del servo di Dio, che consideravano giustamente come il loro padre amoroso. La scena fu commovente, degna del pennello di Giotto. Nella chiesa di San Giorgio, dove il piccolo figlio di Pietro Bernardone aveva imparato le prime nozioni del sapere, una modesta tomba accolse il suo corpo, decorato delle piaghe di Gesù. Numerosi prodigi avvenirono su quella tomba, che sembrava piuttosto una culla. Non erano ancora passati 2 anni quando il 16 luglio 1228 Gregorio IX, che era stato grande amico di San Francesco, là, nella stessa chiesa di San Giorgio, procedeva la solenne canonizzazione. Francesco però aveva desiderato che il suo corpo, fratello asino, come lo chiamava, fosse tumulato dall'altra parte della città, sul colle detto dell'Inferno, quella dove venivano giustiziati, i criminali. Tanto era umile, tanto si sentiva peccatore. E fu accontentato. E da colle dell'inferno divenne il colle del paradiso. No? Il genio di Fratelia fece sorgere su quel colle una sontuosa duplice basilica, sorella delle più belle e preziose d'Italia, ed è là sotto la grandiosa mole, vero miracolo di arte, che da 7 secoli riposano le ossa benedette di frate Francesco in attesa della resurrezione finale. La sua povertà, la sua umiltà ce lo fanno vedere, come fu dato a vedere in visione al buon frate Masseo sul seggio splendente che lasciò vuoto la superbia del ribelle Lucifero. Ma in peri tempi noi lo vediamo aggirarsi ancora per le nostre contrade sotto il saio dei suoi devoti figli. 2 gemme preziose sembrava mancassero alla corona di gloria che cinge la fronte dell'umile santo, e queste gemme gliele posero in capo il pontefice Benedetto XV, dichiarandolo celeste patrono dell'azione cattolica, e il pontefice Pio XII proclamandolo patrono principale d'Italia. E in effetti, ecco, dobbiamo guardare a lui da una parte per rivestirci di Cristo. Ecco, dobbiamo anche noi, come Maria, stare ai piedi di Gesù, attingere da Gesù, ecco, la grazia, diventare sempre più simili a lui. Dall'altra, ecco, l'apostolato, l'essere anche Marta per amore dei fratelli, saper servire i fratelli annunciando anzitutto a loro il regno di Dio, perché è la cosa più preziosa che possiamo dare al nostro prossimo, la verità, la luce della grazia, il paradiso, che è il tesoro più prezioso, che possiamo avere, perché le cose di questo mondo passano, passa la vita terrena, ma quella eterna non avrà mai fine. Ecco, San Francesco, vogliamo chiedere che ci doni questi 3 grandi amori che furono in lui sublimi: l'amore per Gesù, l'amore per la Madonna, l'amore per la Chiesa. Ecco, l'amore per Gesù, contemplato nei suoi misteri, in modo particolare la nascita a Betlemme, nella povertà, nell'umiltà, il Calvario, dove Gesù offre se stesso in sacrificio per la nostra salvezza, e l'Eucarestia, ecco, Gesù che continua essere presente in mezzo a noi in corpo, sangue, anima e divinità. L'amore per la Madonna che vediamo quasi plasticamente figurato in quella chiesetta, di Santa Maria degli Angeli, dove ha avuto origine l'ordine francescano in cui San Francesco ha voluto morire, ecco, proprio all'ombra della Madonna, questa chiesetta che ha amato sopra ogni altra proprio per l'amore che aveva verso la Madonna. Amore che ci dice sia il Celano sia San Bonaventura era così grande che non si può esprimere. L'amore infine per la Chiesa che Gesù ha istituito, ecco, Gesù ha voluto, e attraverso la quale ci giungono a noi i sacramenti, la vita della grazia. Ecco, quindi amare la Chiesa, ecco, pregare per il Papa, per i vescovi, per i pastori, per tutti coloro che hanno l'ufficio di confermarci nella fede, hanno l'ufficio di santificarci, governarci attraverso i sacramenti, attraverso l'annuncio della parola di Dio. Ecco, chiediamo di avere sempre nel cuore questi tre amori, ecco, che possano crescere sempre più. Bene, ci lasciamo e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi.